Buongiorno a tutti voi. Questa mattina davvero parliamo ed è un onore avere con noi due grandi personalità del mondo della cultura varesina. Andrea Chiodi, regista, direttore artistico. Davvero grazie Andrea di essere con noi. E
Grazie a te Angela, buongiorno a tutti.
il professor Marco Pipione, cultore di Dante, già preside del Liceo Sacromonte di Varese, professore di lettere. Grazie anche a lei.
Grazie anche a voi per
Bene,
l'invito.
e con loro parleremo di Dante, della Divina Commedia, a 700 anni dalla morte di Dante, che muore a Ravenna nel 1321 a soli 56 anni. Il Papa dedica a Dante una lettera che ha per titolo Candor Lucis Aeternae. E dice che Dante è un profeta di speranza, un testimone della sete di infinito insita nel cuore dell'uomo, che può donarci ancora parole ed esempi che danno slancio al nostro cammino, può aiutarci ad avanzare con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita e della fede che noi tutti siamo chiamati a compiere. Ma perché Dante fa questo viaggio? Intraprende un viaggio il cui fine è proprio di aiutare l'uomo, di allontanarlo dalla condizione di peccato, di miseria, di infelicità, ed accompagnarlo ad una condizione di beatitudine, un cammino nell'aldilà, insomma, nell'inferno, nel paradiso, nel purgatorio, nel paradiso, e utilizza una guida, un Virgilio che lo prende per mano, lo introduce nella realtà. Ma l'inizio di questo viaggio è datato 25 marzo. Questa data era associata sia alla creazione del mondo, sia alla redenzione operata da Cristo sulla croce, inizio della nuova creazione, l'ultima cantica, 33esima del Paradiso, e l'evento dell'incarnazione che viene ricordato proprio da San Bernardo. E noi leggeremo, avremo la fortuna di avere Andrea che leggerà i versi di questa cantica del paradiso, ultima 33esima, e del professor Pipione che le commenterà. Certo, la vita di Dante è stata una vita di pellegrinare, diciamo, ma lui trasforma questa sua condizione personale, la sublima in un paradigma della condizione umana. Noi tutti siamo pellegrini. I due temi fondamentali sono sempre il desiderio e la felicità, desiderio insito nell'animo umano, la felicità data solo dalla visione dell'amore di Dio. E il cammino del desiderio e della libertà non porta con sé una riduzione dell'umano nella sua concretezza, ma non aliena la persona da se stessa, non annulla e tralascia ciò che ne ha costituito l'esistenza storica. Lo vediamo proprio nell'incontro dei santi, nell'incontro delle persone che lui descrive, le rappresenta sempre anche nel loro aspetto corporeo. E poi c'è questa analogia che il Papa Francesco fa con Francesco e al tempo stesso parla di misericordia, misericordia di Dio e della libertà umana. Quindi è un cammino di liberazione, è un cammino di liberazione per noi, è un cammino di speranza, è un cammino che ci aiuterà nella vita. E allora cominciamo proprio a leggere questi versi dal capitolo 33esimo, dal cantico 33esimo del Paradiso. Andrea, possiamo già iniziare perché è proprio lì. Noi potremo proprio capire meglio come si conclude questo viaggio e che lascito, che messaggio ci lascia Dante proprio. E lo lascia a tutti noi perché è un'opera, insomma, viene giudicata ancora la più grande opera che mai sia stata scritta, in cui si riconosce la nostra condizione di mendicanza che era per gli abitanti, per i cittadini di quell'epoca, ma è anche per noi. E allora iniziamo a leggere la cantica 33 del Paradiso.
Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate, e giuso intra i mortali, se di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché ogni nube gli disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer gli si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi, vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani.
Sì, siamo alla fine della Divina Commedia, siamo all'ultimo canto, il centesimo canto con cui Dante chiude questa sua incredibile opera. Non scriverà più un verso dopo questo 33esimo canto del Paradiso. Arriva al culmine del desiderio, non solo del viaggio. E c'è questa preghiera di San Bernardo, il grande mistico, il grande teologo cistercense. È una preghiera che Dante rivolge, che San Bernardo rivolge per Dante alla Madonna, ma è la preghiera stessa di Dante, è la preghiera di tutti gli uomini. Ci si rivolge all'origine, faceva bene Angela a ricordare il 25 marzo, è il momento dell'annunciazione, ma il momento dell'incarnazione, come diremo dopo, come dirà ancora Dante dopo nel grande mistero che vede in Dio. Tutto inizia lì, e queste antinomie con cui inizia appunto il canto, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, il creatore che si abbassa a entrare dentro una sua creatura, questo grande fiore, questo fiore è la rosa mistica, è l'insieme dei beati, è l'umanità che può continuare a vivere, affrancata, liberata dalla morte, la Madonna che è la speranza, che è una fontana viva di speranza. E un'altra parola così fondamentale, quella misericordia, in te misericordia, no? In te è tutto ciò che c'è di buono nel creato, ma soprattutto la misericordia, che è il tratto divino per eccellenza. E poi San Bernardo che prega più di quanto per Dante, più di quanto pregava per se stesso. È la carità, la cifra di tutto il Paradiso è la carità insieme alla luce, e l'amore insieme alla luce. E Beatrice con tutti gli altri beati sono lì tutti per pregare per Dante.
Bene, facciamo una pausa musicale e poi continueremo nella lettura dei versi dal 40 al 108. Chiederemo sempre ad Andrea Chiodi, che ha organizzato anche a Varese Varese Legge Dante, no? e che proporrà ancora quest'estate nel Festival del Sacromonte, riproporrà Dante. È vero, Andrea?
È vero, un'avventura bellissima, davvero.
Bene, allora se vuoi continuare a leggere dal verso 40 al verso 108 del canto 33° del Paradiso.
D'accordo. Gli occhi, da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraron quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaron, nel quale non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, che al fin di tutti i desii appropinquava, sì com'io dovea, l'ardor del desiderio in me è finì. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qual ei volea che la mia vista, venendo sincera e più, entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio, che il parlar nostro ch'a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che somniando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non ricede, cotal son io, che quasi tutta cessa mia vision ed ancor mi distilla nel core e il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si dissigilla, così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce, che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi, e mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener, tanto ch'io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia, ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e lor costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume, la forma universal di questo nodo. Credo ch'io vidi, perché più di largo dicendo questo, mi sento ch'io godo un punto solo, maggior letargo che 25 secoli alla impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile ed attenta, e sempre di mirar faciasi accesa a quella luce. Cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibil che mai si consenta, però che il ben che del voler obietto tutto s'accoglie in lei e fuor di quella è difettivo ciò che è lì perfetto.
Gli occhi, questo secondo pezzo del canto, iniziano con gli occhi. Sono gli occhi, certo, della Madonna, sono gli occhi di San Bernardo, ma sono gli occhi di Dante. Dante non è un mistico, non vuole perdersi, non vuole annullarsi, non vuole naufragare nel mistero di Dio. Dante vuole vedere. Vedere per Dante è anche sempre capire. Non chiude gli occhi davanti a Dio, più è lì davanti a Dio. Da qui in avanti spariscono tutti, sparisce Beatrice, sparisce San Bernardo, è un faccia a faccia, non di sfida, per carità, di grazia, ma è un voler vedere Dio, voler entrare in Dio. È questo il desiderio che giunge al culmine, questa idea del vedere della luce sempre più intensa che lui riesce per grazia a sostenere e a penetrare sempre di più, per rendere quello che è ineffabile, quello che è poi indicibile. Questo è un altro paradosso, ma siamo al vertice dell'immaginabile, non solo dello sperimentabile. E per questo usa, come abbiamo sentito, usa delle similitudini per dare l'idea di quello che è rimasto, perché l'altro grande tema è appunto: io devo cercare di esprimere quello che è inesprimibile, e quello che ho visto è così lontano da qualsiasi esperienza che anche il ricordo è pochissimo, è debolissimo, e il modo con cui io riesco a esprimerla è ancora più tenue, più debole, più flebile. E allora ecco l'idea del sogno, non del sogno, ma dell'impressione che rimane dopo un sogno. Nessuno di noi normalmente riesce a ricostruire il sogno, ma gli rimane un qualcosa. E che cosa gli rimane? Una dolcezza nel cuore. E l'altra similitudine, le impronte nella neve che si sciolgono al sole. Anche lì qualcosa, rimane l'acqua, rimane qualcosa, ma di cos'era? Ma. O l'ultimissima, ancora più vaga, questo responso della Sibilla che scritte sulle foglie leggere che sono disperse dal vento. Entrando in Dio, la prima cosa stupefacente che vede è una cosa che ha sempre interrogato la filosofia, non solo la teologia, e cioè l'unità della varietà di tutto, l'unità nella varietà, l'unità di tutto in Dio. Tutto ciò che esiste per sua natura e per conseguenza delle mutazioni delle sostanze della natura, tutto ciò che esiste ed esisterà, Dante lo vede annodato, rilegato in quel grande volume dell'essere che è Dio, che è fatto da Dio. E anche qui dice quello che mi rimane è proprio qualcosa di dolce. Anch'io sono parte di quel tutto. E quel tutto è tenuto insieme, annodato da Dio, cioè dall'amore.
Bene, allora anche qui continueremo poi con i versi di Dante e concluderemo questo canto 33esimo, ringraziando davvero sia Andrea Chiodi, che poi davvero sta leggendo questo Dante con grande amore, con grande passione. Vorrei ricordare anche le tre donne di Dante, della commedia Maria, Beatrice e Lucia. Non ci si salva da soli, la compagnia che queste donne fanno a Dante lo porteranno davvero alla fine del suo viaggio e a compimento della salvezza per lui. Andrea, facciamo una pausa e poi continuiamo la lettura e concludiamo questo capo.
Thank you.
Abbiamo Andrea Chiodi che sta leggendo il canto 33° del Paradiso e vediamo adesso la conclusione dai versi 109 al verso 145, la Trinità, il mistero dell'incarnazione, l'appagamento supremo.
Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro, come iri da iri, parea riflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. O quanto è corto il dire, e come fioco il mio concetto, e questo a quel ch'io vidi è tanto che non basta a dicer poco. O luce eterna che sola in te fidi, sola ti intendi e da te intelletta intendente te ami e arridi, quella circulazione che sì concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta de la nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo, qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando, quel principio onde egli indige, tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'immago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì, come rota chi ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
Siamo dunque al vertice di questa poesia che è una poesia non devozionistica, non di sentimento né men che meno di sentimentalismo religioso, ma è una poesia lirica, cioè la poesia per cui il poeta scava in se stesso. Anche rispetto alla descrizione che adesso vedremo, al tentativo, dico, che già di per sé contraddittorio, come può l'uomo limitato dire qualcosa di Dio, descrivere, narrare, mostrare qualcosa di Dio, Dante risulta più convincente, più affascinante quando parla di sé, di questo suo desiderio, appunto, di vedere. E infatti continua, insiste, che non riesce a ricordare, non riesce a dire, riesce a dire meno di un poppante, di un lattante, che balbetta qualche cosa. E tuttavia dice che sempre più guardando fisso nella luce di Dio, non perché Dio che è immutabile cambiasse, ma lui riusciva a vedere di più, vede tre cerchi di tre colori diversi, ma uguali per dimensione, per circonferenza, l'uno dall'altro come iri da iri. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, riecheggia il credo. E il terzo parea fuoco, e quinci e quindi ugualmente si spiri, è lo spirito che procede dal padre e dal figlio. Ma la terzina forse più teologica, ma che supera di gran lunga ogni descrizione o definizione, meglio ancora, di Dio, è quella che rilego: o luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Tre verbi. Dio che è lui, sì, intende, solo lui si può conoscere e capire, solo lui si può amare e si ama nel mistero delle tre persone della Trinità, e però ha questo verbo umanissimo, arridi, che sorride, gioisce, si ama e si guarda e si capisce dentro una dimensione affettiva e di sorriso. Ma l'ultimo grande mistero è quello dell'incarnazione, ed è, dice Dante, che è colpito soprattutto dal secondo di quei cerchi, perché anche qui misteriosamente vede dipinta dello stesso colore, che è un assurdo, che è una se noi dipingiamo di rosso, con lo stesso rosso, una figura sul rosso, non riusciamo a vederla. Questa apparente contraddizione è per dire che delle due nature di Cristo, quella umana e quella divina e quella umana. Bene, lui vede un'effigie umana, e questo lo colpisce, ma nello stesso tempo lo stupisce, e non riesce a capire, e fa l'esempio del geometra che appunto cerca inutilmente la quadratura del cerchio, e anche lì lui cerca ma non capisce, tanto è vero, e dice non erano da ciò le proprie penne, le mie capacità non erano assolutamente adatte. E allora che cosa, ultima grazia che gli viene in soccorso? La sua mente viene folgorata. L'ultima grazia è questa folgorazione che gli viene appunto donata da Dio, e appunto questo è il momento supremo, no? Che Dio gli concede, dopo di cui non c'è più nulla. Ha visto e ha capito grazie a Dio il compimento di tutto, il significato di quel suo viaggio che ha compiuto per sé e per tutta l'umanità, è finalmente appunto compiuto, terminato nello splendore della luce eterna, che è appunto il titolo della lettera apostolica.
Grazie davvero, grazie Andrea Chiodi, grazie professor Pippione. Credo che il mistero si rivela nell'uomo, il mistero si rivela all'uomo nel seno di Maria, questo e questo sorriso di Dio. Davvero Dio entra nella storia facendosi carne, e questo è un grande mistero, il mistero dell'incarnazione. Bene, vi ringrazio di cuore, perché davvero il Papa dice come quest'opera di Dante è parte integrante della nostra cultura, ci rimanda alle nostre radici cristiane, alle radici cristiane dell'Europa e dell'Occidente. Rappresenta il patrimonio di ideali, di valori che anche oggi la Chiesa e la società civile propongono come base della convivenza umana, in cui possiamo e dobbiamo riconoscerci tutti fratelli. Questo invito a rileggere Dante, a rileggerlo per ciascuno di voi, per proprio iniziare un proprio cammino, anche di fede proprio personale. Grazie allora da professor Pippione e grazie ad Andrea Chiodi.
Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.
Buona giornata a tutti voi che ci avete ascoltato, la trasmissione sarà poi sul sito e quindi potrà essere risentita, riascoltata. Grazie a voi, buona giornata a tutti quelli che ci hanno ascoltato.